Michele Neri legge Il giornalino di Gian Burrasca, rivisto, corretto e completato da Vamba. Seconda puntata. 8 ottobre. Ah, come mi sono divertito oggi ad andare a trovare tutti gli originali delle fotografie che presi alle mie sorelle. Ho cominciato da Carlo Nelli, il padrone di quel bel negozio di mode che è nel corso e che va vestito sempre tutto per l'appuntino e che cammina sempre in punta dei piedi perché ha le scarpe troppo strette, il quale appena mi ha visto entrare mi ha detto: «Oh, Giannino, sei guarito bene?» Io gli ho detto di sì e poi ho risposto per bene a tutte le domande che mi faceva ed egli mi ha regalato una bella cravatta tutta rossa. Io l'ho ringraziato come era mio dovere e siccome lui ha incominciato a rivolgermi delle interrogazioni sulle mie sorelle, io ho creduto bene che quello fosse il momento buono di tirar fuori la fotografia. Sotto c'era scritta a penna «Vecchio Comò», ma non so che cosa volesse dire. Di più, gli erano stati allungati i baffi e allargata la bocca fino alle orecchie. Lui, nel vedere il suo ritratto ridotto a quel modo, è diventato rosso come un peperone e ha detto subito: «Ah, sei stato tu, brutto birbante!» Io gli ho risposto di no, che avevo trovato le fotografie a quel modo in camera delle mie sorelle e sono scappato via perché aveva un viso da far paura e poi non volevo più perdere tempo con lui e dargli altre spiegazioni, avendo da distribuire le altre fotografie che avevo preso. Infatti, sono andato subito in farmacia da Pietrino Masi. Com'è brutto! Povero Pietrino con quei capellacci rossi e con quella faccia gialla tutta butterata! Ma lui non se lo figura nemmeno. «Buongiorno, Pietro», gli ho detto. «Oh, Giannino», ha risposto. «E a casa? Stanno tutti bene?» «Sì, e tanti saluti a tutti!» Lui, allora, ha tirato giù dallo scaffale un bel barattolo di vetro bianco e mi ha detto: «Che ti piacciono le pasticche di menta?» E senza aspettare che gli rispondessi, me ne ha dato una manciata di tutti i colori. È proprio vero che i ragazzi che hanno la fortuna di avere delle sorelle simpatiche ricevono sempre mille attenzioni dai giovanotti. Io ho preso tutte le pasticche, poi ho tirato fuori la fotografia e facendogli l'occhio pio gli ho detto: «Guarda qui, l'ho trovata in casa stamani. Fammi vedere!» E Pietrino Masi ha steso la mano. Ma io non gli volevo dare il ritratto a nessun costo. Però lui me l'ha preso per forza e così ha potuto leggere quel che c'era scritto di dietro col lapis blu. Ha chiesto la mia mano, ma fossi minchiona! Pietrino è diventato bianco come questo foglio e lì per lì credevo perfino che gli venisse uno svenimento. Ma invece ha detto, digrignando i denti: «È una vergogna che le tue sorelle piglino così in giro le persone per bene, hai capito?» Benché io avessi capito benissimo, lui, per spiegarmelo meglio, ha alzato una gamba per appiccicarmi un calcio. Ma io ho fatto una cilecca e ho infilato svelto svelto la porta e mi c'è entrato anche di pigliare un'altra manciata di pasticche di menta che erano rimaste sparse sul banco. E sono andato da Ugo Bellini. Ugo Bellini è un avvocato giovanissimo, avrà 23 anni e sta nello studio insieme al suo babbo, che è un avvocato anche lui, ma di quelli bravi, in via Vittorio Emanuele al numero 18. Ugo, a vederlo camminare, par che sia chissà chi. Va via tutto impettito, col naso per aria, e quando discorre ha una voce da basso profondo che pare se la faccia venir su dalla suola delle scarpe. È proprio buffo, e le mie sorelle hanno ragione. Ma io, nel presentarmi a lui, avevo un po' di tremarella, perché è un tipo che non vuole scherzi. Mi sono affacciato all'uscio e gli ho detto: «Scusi, Sta qui il vecchio Silvia Stendere? Ma che hai? Ha risposto. Ecco, ho qui una fotografia per lui. E gli ho consegnato il suo ritratto, sotto il quale era scritto: pare il vecchio Silvia Stendere. Come è buffo! Ugo Bellini l'ha preso e io via di corsa. Gli deve aver fatto un grande effetto, perché mentre scendevo le scale ho sentito urlare col suo vocione terribile: maleducate, pettegole, sguaiate! Ah, se seguitassi a scrivere tutte le scene di stamani, stasera non andrei più a letto. Che facce spaurite facevano tutti quei giovanotti appena avevano sott'occhio la loro fotografia, mentre io invece mi sentivo scoppiare da ridere, vedendo tutte le smorfie che facevano. Ma quello che mi ha fatto ridere di più è stato Gino Viani, quando gli ho dato la sua fotografia, che in fondo era scritto: ritratto d'un ciuco. Poveretto, gli son venute le lacrime agli occhi e ha detto con un filo di voce:
oh, la mia vita è spezzata!
Ma non era vero niente, perché se gli si fosse spezzata la vita non avrebbe potuto camminare in su e in giù per la stanza come faceva, borbottando una quantità di parole senza senso comune. Ottobre. Oggi Ada, Luisa e Virginia hanno tormentato tutto il giorno la mamma perché acconsentisse a dare quella famosa festa da ballo della quale esse chiacchieravano fra loro da tanto tempo. Prega e riprega, la mamma, che è tanto buona, ha finito per contentarle e la festa è stata fissata per martedì di quest'altra settimana. Il bello è che, discorrendo degli inviti da fare, hanno rammentato, naturalmente, anche tutti quelli ai quali ho portato ieri le fotografie. Figuriamoci se dopo quei complimenti scritti dalle mie sorelle in fondo ai loro ritratti, avranno voglia di venire a parlare con loro. Mio caro giornalino, ho tanto bisogno di sfogarmi con te. Pare impossibile, ma è proprio vero che i ragazzi non vengono al mondo che per fare dei malanni. E sarebbe bene che non ne nascessero più nessuno. Così i loro genitori sarebbero contenti. Quante cose mi sono successe ieri e ne avrei tante da confidarti, giornalino mio. Ma appunto perché ne ho avute tante, non mi è stato possibile scriverle. Ah, sì, quante ne ho avute ieri. E anche ora duro fatica a muovermi e non posso star neppure a sedere a causa di tutte quelle cose che ho detto e che mi ci hanno lasciato, con rispetto parlando, certi vesciconi alti un dito. Ma ho giurato oggi di descrivere il fatto come è andato. E benché soffra tanto a stare a sedere, voglio confidarti qui tutte le mie sventure. Ah, giornalino mio, quanto soffro! Quanto soffro! E sempre per la verità e per la giustizia. Ti dissi già l'altro giorno che le mie sorelle avevano avuto dalla mamma il permesso di fare una festa da ballo in casa nostra. E non ti so dire come erano tutte eccitate da questo pensiero. Andavano e venivano per le stanze e bisbigliavano fra loro, sempre tutte affaccendate. Non si pensava né si parlava d'altro. Ieri l'altro, dopo colazione, si erano riunite in salotto a far la nota degli invitati e parevano tutte al colmo della contentezza. A un tratto, eccoti una grande scampanellata e le mie sorelle, sospendendo la nota degli invitati, si mettono a cinguettare. Chi sarà a quest'ora? E che scampanellata! Non può essere che un contadino! Certo, una persona senza educazione. In quel momento comparisce la Caterina sulla porta, esclamando:
Ah, signorina, che sorpresa!
E dietro a lei eccoti la zia Bettina. Proprio la zia Bettina in pelle e ossa. La zia Bettina che sta in campagna e che viene a trovarci due volte l'anno. Le ragazze dissero con un filo di voce:
Che bella sorpresa!
Ma diventarono livide dalla bile e, con la scusa di andare a farle preparare la camera, piantarono la zia con la mamma e andarono a riunirsi nella stanza da lavoro. Io le seguii per godermi la scena.
Ah, brutta vecchiaccia!
Disse Ada con gli occhi pieni di lacrime. E figuriamoci se non si tratterrà! Esclamò la Virginia con aria ironica. E come sarà contenta, anzi, di avere l'occasione della festa da ballo per mettersi il suo vestito di seta verde e i suoi guanti gialli di cotone e la cuffietta lilla in capo.
Ci farà fare il viso rosso,
soggiunse la Luisa disperata.
Ah, è impossibile, ecco, io mi vergogno di presentare una zia così ridicola.
La zia Bettina è ricca straricca, ma è così antica, poveretta, così antica che pare uscita dall'arca di Noè. Con la differenza che gli animali dell'arca di Noè venivano fuori tutti a coppie e la zia Bettina invece era venuta sola, perché non ha mai trovato un cane di marito. Dunque, le mie sorelle non volevano che la zia rimanesse alla festa da ballo. E siamo giusti. Non avevano forse ragione? Povere ragazze, dopo essersi tanto affaccendate perché la festa riuscisse bene, non era un vero peccato che quella vecchia ridicola venisse a compromettere l'esito della serata? Bisognava salvare la situazione. Bisognava che qualcheduno si sacrificasse per la loro felicità. Ah, non è forse una nobile azione per un ragazzo di cuore il sacrificio per la felicità delle sue proprie sorelle? Io avevo il rimorso della vendetta che mi ero già presa di loro con la brutta celia delle fotografie e decisi subito di compensare le vittime con una buona azione. Perciò, ieri l'altro sera, dopo pranzo, presi da parte la zia Bettina e, col tono serio che meritava la circostanza, le dissi pigliandola alla larga:
Cara zia, vuol fare una cosa gradita alle sue nipoti? Che dici?
Le dico questo: se lei vuole proprio contente le sue nipoti, faccia il piacere di andarsene prima della festa da ballo. Capirà, lei è troppo vecchia, poi si veste in modo troppo ridicolo per queste feste. È naturale che non ce la vogliano.
Non dica
che gliel'ho detto io, ma dia retta a me.
Torni a casa sua lunedì e le sue nipoti gliene saranno infinitamente grate.
Ora, domando io, doveva la zia inquietarsi dopo che avevo parlato con tanta franchezza? E doveva, dopo che l'avevo pregata di non dir nulla a nessuno, andare a spifferare ogni cosa a tutti, giurando e spergiurando che la mattina dopo, appena alzata, sarebbe ripartita? E la zia Bettina, infatti, è andata via ieri mattina facendo solenne giuramento di non metter mai più piede in casa nostra. Ma questo non è tutto. Pare che il babbo le avesse chiesto in prestito una certa somma di denaro, perché essa gli ha rinfacciato il favore che gli aveva fatto, dicendo che era una vera vergogna di dare le feste da ballo con i quattrini degli altri. Che colpa ne avevo io di questo? Ma al solito la stizza di tutti si è riversata su un povero ragazzo di 9 anni. Non voglio avvilire queste pagine col raccontare quel che ho sofferto. Basti dire che ieri mattina, appena partita la zia Bettina, le persone che più dovrebbero volermi bene in questo mondo mi hanno calato i calzoncini e giù frustate senza pietà. Ai 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 ai, non posso più stare a sedere. Oltre al dolore
c'è anche la preoccupazione per la festa da ballo. I preparativi sono quasi finiti e io non sono punto tranquillo per quell'affare delle fotografie. Basta. Che Dio ce la mandi buona, giornalino mio, e senza vento. Siamo al famoso martedì, causa di tutte le agitazioni di questi giorni. Caterina mi ha messo il vestito nuovo e quella bella cravatta rossa tutta di seta che mi ha regalato l'altro giorno Carlo Nelli, quello della fotografia dove c'era scritto «Vecchio Gomò», che non so cosa voglia dire. Le mie sorelle mi hanno fatto una predica lunga come una quaresima, con tutte le solite raccomandazioni di essere buono, di non far niente di male, di comportarmi educatamente con le persone che verranno in casa e altre simili uggiosità che tutti i ragazzi sanno a memoria a forza di sentirsele ripetere a tutte le ore e che si stanno a sentire proprio per dar prova della nostra condiscendenza verso i nostri maggiori, pensando invece a tutt'altre cose. Naturalmente io ho risposto sempre di sì, e allora ho avuto il permesso di uscire di camera e girare per tutte le stanze del piano terreno. Che bellezza! Tutto è pronto per la festa che comincerà fra poco. La casa è tutta illuminata e mille fiammelle di luce elettrica risplendono qua e là, riflettendosi negli specchi, mentre ogni sorta di fiori sparsi per tutto fan bella mostra dei loro vivaci colori e espandono per le sale i loro grati e delicati profumi. Ma il più grato profumo è quello della crema alla cioccolata e alla vaniglia nelle grandi scodelle d'argento e della gelatina gialla e rossa che trema nei vassoi e di quei monti di pasticcini e di biscotti d'ogni qualità che si innalzano in salotto da pranzo sulla tavola ricoperta da una bella tovaglia tutta ricamata. Dovunque è un allegro scintillio di cristalli e d'argento. Le mie sorelle sono bellissime, tutte vestite di bianco, scollate con le gote rosse e gli occhi raggianti di felicità. Esse girano per tutto per vedere se ogni cosa è in ordine e accorrono a ricevere gli invitati. Io sono venuto su a pigliare questi appunti sulla festa, ora che ho la mente serena, perché dopo, giornalino mio, non posso garantire se sarò in grado di confidarti ancora le mie impressioni. Fretta di andare a letto, ma prima voglio raccontarti qui come sono andate le cose. Quando sono ritornato al piano terreno, erano già venute le signorine di nostra conoscenza, come sarebbero le Mannelli, le Fabiani, Vicerossi, le Carlini e tante altre, tra le quali quella seccherellona della Mero Pesantini, che si dà il belletto in modo indecente e alla quale la mia sorella Virginia ha pioppato il nome Tuscio Ritinto. Le ragazze erano molte, ma di uomini non c'era che il dottor Collalto, il fidanzato di Luisa, e il suonatore di pianoforte che stava a sedere con le braccia incrociate, aspettando il segnale per eseguire il primo ballabile. L'orologio segnava le 9 e il suonatore ha incominciato a suonare una polca, ma le signorine seguitavano a girare per la sala chiacchierando tra di loro. Poi il suonatore ha suonato una mazurka e due o tre ragazze si sono decise a ballare tra loro, ma non si divertivano. e intanto l'orologio segnava già le 9:30. Le mie povere sorelle non levavano gli occhi dalle lancette che per rivolgerli all'uscio d'ingresso e avevano un'aria così desolata che facevano proprio compassione. Anche la mamma era molto preoccupata, tant'è vero che mi son potuto ingoiare 4 gelati uno dietro l'altro senza che neppure se ne accorgesse. Come mi rimordeva la coscienza. Finalmente, quando mancavano pochi minuti alle 10, si è sentito una scampanellata. Questa sonata di campanello ha rallegrato le invitate più di tutte le sonate fatte fino allora sul pianoforte. Tutte le signorine hanno dato un gran respiro di sollievo, voltandosi verso la porta d'ingresso in attesa dei ballerini tanto tempo aspettati. Le mie sorelle si sono precipitate per fare gli onori di casa. Ed ecco che, invece degli invitati, entra Caterina con una gran lettera e la porge all'Ada. Luisa e Virginia le si fanno attorno, esclamando: «Qualcuno che si scusa di non poter venire!» Altro che scusa! Quella non era una lettera né un biglietto, era una fotografia che essi conoscevano benissimo e che era stata per tanto tempo chiusa nella scrivania di Luisa. Le mie sorelle sono diventate di 1000 colori e, passata la prima impressione, sono cominciate fra loro le interrogazioni. «Ma come mai? Ma come può essere? Come è stato?» Di lì a poco un'altra scampanellata. Le invitate si voltano da capo verso l'ingresso, aspettando sempre un ballerino. E come prima si presenta invece Caterina con un'altra lettera che le mie sorelle aprono trepitanti. Un'altra delle fotografie da me recapitate l'altro giorno ai rispettivi originali. E dopo 5 minuti un'altra scampanellata e un'altra fotografia. Le mie povere sorelle erano diventate di 1000 colori. Ero così mortificato nel pensare che io ero l'unica causa di questi loro dispiaceri che mi misi a mangiare panini gravidi per distrarmi. Ma non mi fu possibile perché il rimorso era troppo grande e avrei pagato chissà che per trovarmi non so dove pur di non vedere le mie povere sorelle in quello stato. Finalmente sono venuti Ugo Fabiani e Eugenio Tinti, che sono stati festeggiati più di Orazio Coclide dopo la sua vittoria contro i Puriazzi. Ma io ho capito perché il Fabiani e il Tinti non avevano fatto come gli altri invitati. Mi son ricordato che sul ritratto del Fabiani c'era scritto: «Che caro giovane!» E su quello del Tinti: «Bello, bellissimo! Troppo bello per questa terra!» Ma anche essendo in 3 ballerini, compreso il collalto che balla come un orso, come potevano fare a contentare una 20 di signorine? A un certo punto hanno fatto un carré di lancieri, ma una ragazza ha dovuto far da uomo e così è finito che hanno imbrogliato ogni cosa senza che l'imbroglio facesse ridere nessuno. Le più maliziose, bensì, come la bice, ridevano fra loro nel vedere che la festa non era riuscita e che le mie povere sorelle avevano quasi le lacrime agli occhi. Una cosa molto riuscita invece sono stati i rinfreschi, ma come ho detto prima io ero molto angustiato sicché non ho potuto assaggiare che 3 o 4 bibite, delle quali la migliore era quella di Marena, benché anche quella di Ribes fosse eccellente. Mentre stavo passeggiando per la sala ho sentito Luisa che ha detto piano al dottor Collalto: «Dio mio, se potessi sapere chi è stato, come mi vorrei vendicare! È stato uno scherzo indegno! Domani certo saremo sulle bocche di tutti e non ci potrà più soffrire nessuno! Ah, se potessi avere almeno la soddisfazione di sapere chi è stato!» In quel momento il Collalto si è fermato dinanzi a me e, guardandomi fisso, ha detto a mia sorella: «Forse Giannino te lo potrebbe dire. Non è vero, Giannino?» «Di che?» ho risposto io, facendo finta di nulla. Ma mi sentivo il viso infuocato e poi mi tremava la voce. «Come di che? O chi ha preso dunque i ritratti dalla camera di Luisa?» «Ah, ho risposto io, non sapendo più che cosa dire. Forse sarà stato Morino.
Come?
Ha detto mia sorella fulminandomi con gli occhi. Il gatto?
Già, l'altra settimana gli detti 2 o 3 fotografie perché si divertisse a masticarle e può essere che lui le abbia portate fuori e le abbia lasciate per la strada.
Ah, dunque, le hai prese tu? Ha esclamato Luisa rossa come la brace e con gli occhi che le uscivano dalla testa. Pareva mi volesse mangiare.
Ho avuto una paura terribile, perciò dopo essermi empite le tasche di torrone sono scappato in camera.
Assolutamente non voglio essere alzato quando gli invitati se ne andranno via. Ora mi spoglio e vo a letto.